Bentornati a Otello Carno, il concorso letterario che vede sfidarsi sulle pagine di un libro due lettrici. Sono con noi Giulia Alberico, lettrice professionista e critica d'arte, e Daniela Sallusti, lettrice per diletto. Il libro di cui parliamo oggi è di Carola Susani, I grandi personaggi di Roma, Lozzi Publishing. Benvenuta Carola.
Grazie, sono molto contenta di essere qui con voi a Otello Carno. Andiamo a vedere le conduttrici, cosa la conduttrice e le lettrici cosa ci presentano.
Allora, Carola Susani, intanto diciamo, è una scrittrice di grande qualità letteraria che ha il grandissimo pregio di riuscire a scrivere con piani di lettura evidentemente diversi, però con la stessa chiarezza, sia per ragazzi che per adulti. Ecco, diciamo che questa è la particolarità di tutti i tuoi libri. Ricordiamo Eravamo bambini abbastanza, Il libro di Teresa e molti altri. In questo tu ti cimenti in delle biografie di personaggi storici, parti da Enea, Augusto, Giulio Cesare, per arrivare addirittura a Enrico Fermi e Pasolini, e attraversando la storia di queste vite straordinarie, diciamo così, scopriamo anche la nostra città Roma, perché ognuno di loro ha un legame speciale con Roma. Personalmente io mi sono molto appassionata a Numa Pompilio, è una cosa mia, ma poi insomma vedremo dopo in che modo l'hai trattato e perché. Allora, per chi non avesse ascoltato le altre puntate, voglio ricordare chi sono le nostre critiche. Dunque, Giulia Alberico prima di tutto è una scrittrice, è autrice di molti libri. So, Giulia, che ne hai un altro nel cassetto che sta per uscire.
Beh, non è più nel cassetto, è nelle mani di un editore. Comunque,
quindi siamo prossimi alla pubblicazione.
Sì.
E, sei stata giurata per molti premi letterari, tra l'altro.
Sì, John Fante, la RAI con la Giara, insomma vari. Sì, ma sono soprattutto un insegnante.
Quindi. E poi la tua matrice è quella, tu ci tieni moltissimo a ricordarlo, giustamente. Tu sei stata insegnante di liceo, continui ad esserlo.
Sì, la lettura e la scrittura sono, come dire, state parte del mio mestiere.
Quindi possiamo dire che con Carola Susani c'è qualcosa che vi lega profondamente, che è questo voler parlare ai giovani.
Beh, certo.
Ecco.
Certo. E se non si fa questo?
Hai ragione, beh. Formare le nuove generazioni. Questo libro è molto interessante da questo punto di vista, perché racconta molte cose che tutti avrebbero dovuto sapere, in realtà poi ci accorgiamo che invece molte cose sfuggono. Invece Daniela Sallusti, ti abbiamo definita scrittrice per diletto, perché dilettante non...
Lettrice,
per di ancora non scrittrice, ma chissà, chi lo sa, probabilmente. Per diletto, tu hai sempre letto molto e soprattutto sei anima di alcuni circoli letterari, diciamo, in questo senso.
Allora, nell'ambito del diletto ho cercato talvolta di portare a casa degli scrittori dei quali avevo già letto il libro. E insieme all'amica Giulia Alberico, per l'appunto, abbiamo cercato di stimolare la lettura anche in gruppi di amici e stimolare insieme alla lettura anche la discussione.
Ecco, quindi è una lettura, diciamo, interattiva.
Sì, perché il libro deve servire a questo, cioè un libro letto in solitudine perde valore, secondo me. Nel momento in cui tu leggi, poi devi comunicare quello che la lettura ti ha dato, ed è bellissimo poterlo fare insieme ad altra gente che ha letto il tuo stesso testo, ma ci arriva con un bagaglio culturale differente dal tuo.
Certo, giusto. Allora ricordiamo che queste interpretazioni poi si sfideranno, il giudice sarà proprio Carola Susani. Siamo all'ultima puntata, quindi poi chi delle due vincerà lo sapremo oggi. Vincerà un weekend a Trieste offerto da dal dominus di questa trasmissione, che è Alberto Gaffi, editore, e quindi Carola, ci dovrei dire poi chi secondo te è entrato più in sintonia col tuo modo di scrivere e di pensare. Molto rapidamente ricordiamo che Otello Carno è cominciato un anno fa. Giulia, sei entrata in corsa perché ti aveva preceduto Raffaello Palumbo Mosca, che saluteremo alla premiazione che avrà luogo il 12 giugno all'Otello Carno di Roma, via dell'Oca. E naturalmente ci sarete tutti, verranno tutti gli scrittori che finora si sono avvicendati in questa trasmissione e che hanno dato delle valutazioni. Allora, io non dovrei dare delle anticipazioni, Carola, però te le do. E effettivamente Daniela Sallusti è leggermente più in testa. Come te lo spieghi, Daniela?
Me lo spiego, intanto sono rimasta sorpresa di questo. La prima volta che ho sentito parlare Raffaello avrei preso la porta e me ne sarei andata, perché naturalmente c'ha una preparazione, una testa, uno spirito critico, è bravissimo. Però io poi alla fine una spiegazione me la sono data, perché tutto sommato talvolta il cuore vince sulla testa. E allora, siccome la mia lettura è sempre una lettura molto appassionata, sia quando sono d'accordo con lo scrittore che quando mi trovo in disaccordo, però la passione c'è sempre, c'è un grande impegno, io ho letto e riletto i libri e quindi forse questo è stato premiato.
Probabilmente, perché in effetti due critici, ma tu li stai battendo tutti e due.
No, io trovo che passione, cuore e testa possono andare d'accordo. Tra l'altro sono subentrata soltanto per le ultime puntate. Conosco Daniela, che è una lettrice appassionata, ma io non mi reputo un critico letterario. Ho fatto parte di tante giurie letterarie, come docente ho lavorato sulla lettura e sul giudizio anche da dare ai testi, ma non è che questo avvenga in maniera fredda. Diciamo che secondo me Daniela è stata proprio brava, appunto. Dopodiché l'analisi, se vogliamo, un pochettino più tecnica, non dovrebbe mai diventare una erudizione, uno sciorinamento di competenze narratologiche. Rimane comunque una lettura che ha degli strumenti tecnici che possono servire ad andare più in profondità sul genere, sul tema, ma nulla toglie al rapporto empatico, emotivo con il testo.
Ora mi incuriosisce molto il giudizio che darà poi Carola alla fine, perché abbiamo anche analizzato molti libri, molti romanzi. Questo non è un romanzo, non è un saggio, in realtà non saprei neanche come collocarlo. Come lo collocheresti?
Ma molto semplicemente potremmo dire che è un libro di divulgazione per ragazzi, no? Si raccontano delle storie di personaggi effettivamente vissuti, tutti romani o innamorati di Roma, e io cerco di far arrivare più che informazioni, lo spirito di questi personaggi ai ragazzi.
Tra l'altro lo fai con grande stile, con grande garbo, perché dicevamo prima, sei partita da Enea per arrivare a Pasolini, hai trattato anche, ecco, Pierpaolo Pasolini, che è un personaggio difficile, un personaggio forte, che è anche complicato da raccontare a dei ragazzi, e tu sei riuscita a fare anche dei bambini, perché direi che questo è un libro che potrebbe partire dai 12 anni, ecco, un bambino piuttosto,
anche meno, forse
un po'.
Io ho amici molto giovani dagli 8 anni in,
esatto,
su, che l'hanno letto.
Anche secondo me va
sì,
bene.
Ce la possono fare, ma è anche, ripeto, interessante per gli adulti, perché io penso che molti non sapranno tante informazioni che ci sono nel libro. Ecco, però dicevo, per esempio, Pasolini, tu sei riuscita a raccontarlo con molta classe, e anche le scene più scabrose della sua vita, che poi in un certo senso hanno un po' anche coperto la sua grandezza, no?
Sì.
Ecco, purtroppo la sua fine, quegli aspetti più torbidi ne hanno un pochino offuscato il personaggio letterario. E invece tu sei riuscita con poche parole, con una manciata di righe, a ridargli quella luce che insomma ha sempre avuto.
Sì, l'ho fatto con la consapevolezza che c'è una parte della vita di Pasolini impossibile da raccontare ai bambini, quindi ho accettato di sottrarmi a quel racconto, di dichiararlo e di dire vi racconterò altre cose.
E ci sei riuscita benissimo. Allora, adesso noi ci salutiamo in questa prima parte. Ricordo appunto che la premiazione ci sarà il 12 giugno alle 18 a Via della Penna 22, Hotel Locarno, ma vi lascio a Roma, naturalmente, vi lascio con un breve stacco musicale, torniamo subito per gli interventi di Daniela Sallusti e Giulia Alberico. Ed eccoci di nuovo negli studi di Radio Città Futura, Hotel Locarno. Ricordiamo rapidamente il concorso letterario, stiamo valutando il libro di Carola Susani, I grandi personaggi di Roma, Lozzi Editore. Allora, è la volta di Daniela Sallusti, la nostra lettrice per diletto, che deve fare un intervento sul libro. Prego, Daniela.
Posso definire questo libro una guida deliziosa per grandi e piccini, che diciamo dà degli aspetti diversi della città. Non è una guida organizzata, insomma, non è la guida tradizionale di Roma. Parte dal personaggio e poi dal personaggio arriva al luogo. Normalmente si fa il contrario, cioè si parte dal luogo e poi si dice qui hanno vissuto, oppure qui sono nati, questa è la strada dove, eccetera, eccetera. Invece Carola Susani fa il percorso inverso. E quindi parte dal personaggio e poi ti racconta il luogo che a quel personaggio per vari motivi è legato. Le informazioni di questa guida sono di facile apprendimento, sono curiosità, sono aneddoti, sono fatti veri, e comunque il libro lega in maniera inscindibile leggenda, mito e storia. E poi su questo punto ti farò una domanda specifica. Intanto volevo dire che per me, diciamo, è stato miele questo libro, perché io sono una fanatica di Roma, adoro la mia città, non vorrei vivere in nessun altro posto del mondo. Vedo i difetti, vedo tutta la problematica, mi interesso, partecipo, telefono, sono una cittadina a tutti gli effetti. E diciamo però che ritengo ancora, nonostante tutti i problemi, un grande privilegio quello di essere nata a Roma. Noi abbiamo la possibilità, se naturalmente la cosa ci interessa, di vivere in un succedersi di secoli. Roma ti dà la possibilità, con la fantasia, col cervello, col cuore, di immergerti in numerosissime realtà. Quindi da quando tu vai a visitare le capanne sul Palatino a quando vai a vedere la nuvola di Fuxas, tu hai un excursus di 3.000 anni nei quali ti puoi immergere, e questo non capita da nessun'altra parte del mondo. Io ho girato un po', non ho vissuto all'estero, però un po' ho vissuto, ho girato e ho visitato numerose capitali, eccetera. Hanno tutte grande fascino, sono tutte più organizzate di Roma, hanno tutte molto da dire, però quando io torno qui sento che c'è un'aura diversa.
Grazie Daniela Sallustri, bravissima. Adesso dovresti fare due domande a Carola.
Certo, certo.
Che mi sembra comunque rimasta molto colpita da questa introduzione.
Allora, la prima domanda che volevo fare a Carola è di carattere, diciamo, più generale, e volevo chiedere che cosa ha significato affrontare questa grande storia e riassumerla per piccoli e grandi lettori.
Io sono una coraggiosa al limite dell'avventato, per cui quando mi trovo davanti un progetto che apparentemente ai miei occhi ha una difficoltà estrema, mi ci lancio a capofitto e sono convinta che alla fine qualche buon pesce viene fuori. E, peraltro, per me ha significato un gran divertimento, una grande passione. Mi sono spassata a leggere le storie, è stato un anno, ho vissuto insieme a libri, insieme a autori latini, insieme a libri di divulgazione scientifica. Insomma, ho attraversato millenni di cultura in questo anno di solo divertimento.
Daniela, l'altra domanda.
L'altra, diciamo, la difficoltà che io vedo è quella di rendere degli accadimenti così lontani nel tempo in qualche modo più vicini al lettore, e quindi tu questo lo fai attraverso un lavoro di semplificazione o un lavoro più di aneddotico? Come cerchi, come riesci a portare al lettore odierno una storia così antica?
Io ho la convinzione, che un po' è comune agli scrittori, che ci sia un'unità nel genere umano, cioè è una scommessa umanistica. La scommessa umanistica è proprio questa, in fondo, nel profondo, tra me e Gilgamesh, tra me e Cesare non ci sono poi così tante differenze. A partire da questa scommessa poi io costruisco un incontro. Un incontro è sempre qualcosa di non né ovvio né semplice, riuscire a capire cosa io posso tirar fuori da Cesare, per esempio, che sia, che accenda l'attenzione, che incuriosisca, che produca un piccolo viaggio nel tempo.
Allora, grazie, ci fermiamo qua, diamo un'altra stacco musicale e ritorniamo fra poco per ascoltare Giulia Alberico. Eccoci di nuovo ad Otello Carno, concorso letterario che premia i lettori e che hanno capito meglio il libro di cui stiamo parlando. Oggi parliamo dei grandi personaggi di Roma, di Carola Susani e di quello che Carola, in questo caso, voleva trasmettere attraverso questo libro. È la volta di Giulia Alberico, quindi una rapida introduzione sul libro e poi due domande all'autrice.
Benissimo, allora il libro è molto accattivante fin dalla copertina. Io spenderei qualche parola per il paratesto. Strutturato in modo che ci siano ogni tanto delle piantine di Roma con dei luoghi precisi come il Pantheon, l'Auditorium di Mecenate, il Circo Massimo, e va riconosciuta anche la capacità di Federica De Mita, che è una collaboratrice appunto dell'editore Lozzi, che ha steso i testi relativi ai luoghi. E poi il lavoro è tutto di Carola Susani, è un lavoro eccellente, una carrellata di personaggi. Era difficile scegliere grandi personaggi di Roma, è come dire l'infinito, insomma. Lei in qualche modo è riuscita a fare delle scelte originali, anche personaggi poco noti o così, solo i nomi, Evandro, non so, Jacopa dei Sette Soli, Santa Francesca Romana. E quindi è andata dal mito al presente, e la cosa che mi è piaciuta tanto di questo libro è che attraverso il racconto di fatti, di persone, di tempi, è riuscita lei a passare una sua posizione emotiva, direi ideologica, ma nel senso più nobile del termine, su concetti astratti e complessi come l'uso del potere, la coesistenza del bene e del male in una stessa civiltà. E riuscì a parlare del sentimento religioso, perché lei racconta, ma nel raccontare si mette anche con un suo intento, come dire, non solo divulgativo ma emotivo, di insegnamento, di passaggio di un'idea. Per esempio, mi ha colpito molto come ha trattato Spartaco, che insomma è stato un po' un'occasione per parlare di quanto la civiltà romana splendida, colta, ricca, fosse anche un coacervo di violenze e di sopraffazioni. Questo è molto importante. E poi il suo linguaggio, io da insegnante insomma apprezzo particolarmente la capacità che si ha nel parlare ai giovani, ai ragazzi, non abbassando mai il livello diciamo di lingua, di competenza linguistica, però semplificandolo. Ecco, essere semplici non vuol dire essere elementari, quindi il linguaggio di Carola è un linguaggio semplice che non va però mai a scapito dell'esattezza storica. C'è una padronanza culturale molto forte della cultura classica, quella moderna, contemporanea, e quindi è un'operazione riuscita. Apparentemente un libro così tra virgolette facile, in realtà per raggiungere questa semplicità ci vuole una grande densità di conoscenza, di cultura e della parola letteraria.
Giulia, ti interrompo, no, aggiungo sì, facile per chi legge, ma insomma c'è un lavoro enorme per chi è riuscito insomma a scrivere un libro del genere. Allora, due domande.
Dunque, io conosco altri testi di Carola, ma mi pare che i bambini sono una presenza costante in quasi tutti i suoi libri, anche quelli per adulti. Per esempio, Eravamo bambini abbastanza, che è un libro anche inquietante per molti versi. Ecco, cosa è per te il tempo dell'infanzia?
L'infanzia è un tempo filosofico, cioè il tempo delle grandi domande. Devi capire come funziona il mondo, te lo devi smontare, perché è l'unico modo per trovare spazio per te. Non è previsto che ci sia, no? Devi tu trovare il modo di interpretare il mondo e di trovare lo spazio. Quindi è anche il tempo in cui in realtà questi temi, temi che mi sono cari, cioè il potere, la spiritualità, la liberazione, sono temi caldissimi, sono temi che ai bambini interessano molto.
È vero, e poi mi chiedevo appunto se nella scelta dei personaggi, in questo caso ma anche in altri lavori, sei più catturata dall'aspetto realistico o dalla dimensione fantastica?
Devo confessare che non vedo fino in fondo differenza tra le due cose, cioè in realtà sono anche una laureata in storia, per cui ho un certo anche approccio rigoroso, però sento nella potenza mitica, no? Nella creazione mitica di un popolo, in questo caso i romani, e vedo un deposito invece di storia, di consapevolezza, di coscienza, di un modo di interrogare il mondo fortissimo, per cui tutti e due i personaggi storici e i momenti invece fantastico-mitologici mi prendono tantissimo.
Allora io vi ringrazio, finiamo questa prima parte e ci ritroviamo fra pochissimo. Eccoci di nuovo in studio con Otello Carno, abbiamo ascoltato gli interventi di Daniela Sallusti e di Giulia Alberico, le domande, e adesso semplicemente delle domande cominciamo con Daniela Sallusti a Carola Susani, ricordiamo autrice di I grandi personaggi di Roma per Lozzi Editori.
Nell'episodio che riguarda Giulio Cesare ho notato uno spiccato senso dell'ironia. Ci sono due momenti che sicuramente non mancheranno di suscitare l'ilarità di piccoli e grandi lettori. Quando tu riferisci che Giulio Cesare veniva chiamato la regina, soprannominato la regina a causa dei suoi atteggiamenti, diciamo, e un altro momento in cui, dopo il rapimento da parte dei pirati, Giulio Cesare, per niente spaventato, sulla nave con loro fa ginnastica. Questo mi ha fatto veramente sorridere, mi ha fatto anche pensare che questo libro sarebbe stato molto carino accompagnato da illustrazioni, magari illustrazioni a colori su determinati personaggi. Ci avevi pensato?
Ci avevamo pensato, poi dopo molto tempo abbiamo trovato questa soluzione equilibrata, perché diventava un libro molto impegnativo con le illustrazioni, però niente impedisce che in un secondo momento lo si possa ripubblicare illustrato.
E poi un'altra cosa, in ogni episodio, al di là di quello che è il personaggio principale e protagonista di quell'episodio, ci sono tanti accenni ad altri personaggi di corollario che però non mancano di suscitare interesse, come per esempio Carmenta. Carmenta, io non so se forse ce l'avevo in qualche piega della mia memoria, non ho idea, però mi è sembrato un nome nuovo. E questo personaggio femminile, fra l'altro, al quale viene attribuito il merito, l'onore di aver inventato l'alfabeto latino.
Di aver introdotto l'alfabeto, è una che introduce l'alfabeto e protegge il parto, cioè veramente mi è carissima.
Hai ragione, e le due cose di inventare l'alfabeto e proteggere il parto sembrano molto lontane fra di loro.
Io le sento veramente molto prossime invece.
Quindi l'idea della nascita e della parola, sì, sono le due cose forse più importanti, fondamentali. No, faccio un'incursione, se
certo,
non ti dispiace,
no,
Daniela, perché mi colpisce che tu parli sempre appunto ai ragazzi e ai bambini, anche Giulia prima insomma richiamava questo concetto. Tu sei mamma.
Sì, io ho due ragazze, una di 16 e una di 9 anni. Sì.
Quindi forse un pochino sono un po' loro che ti danno l'ispirazione? Oppure...
Loro certo mi aiutano, grandi personaggi di Roma ha avuto le loro consulenze, cioè devo ringraziare Clara e Nina per la loro consulenza, ma non sono solo loro sono fondamentali, ma la mia passione per i bambini ha portato a loro, perché nasce da prima.
A prescindere dai tuoi, quindi. Allora Daniela, scusami, vai avanti.
No, prego, ci mancherebbe. Poi volevo dire che tra le righe delle storie che tu racconti passano anche dei messaggi di carattere etico, come per esempio quando parli di Pierpaolo Pasolini e parli del consumismo. È giusta questa, diciamo, questa osservazione? Vuoi far passare questi messaggi?
Allora, io ho fatto una scelta molto forte e molto precisa, cioè ho fatto la scelta di essere, di accettarmi autorevole, cioè di dire delle cose precise, di pormi in una condizione per cui o mi stai a sentire e mi accogli o non mi stai a sentire e mi rifiuti, va benissimo, però io ti dirò delle cose. Ti dirò delle cose perché ti rispetto, ho stima di te e ti dico il mio punto di vista. Il mio punto di vista però lo ritengo solido. Quindi assolutamente sì, cioè c'è un filo rosso che ha a che fare con lo sguardo, con le contraddizioni del mondo, che non le risolve, ma che chiede l'attenzione dei bambini, che secondo me è assolutamente sveglia su questo punto, sulle grandi contraddizioni del mondo.
A me veniva in mente di
sì,
dire...
Giulia, vuoi fare un intervento?
Sì, mi veniva in mente a proposito di questo vostro ragionamento che ho sentito sempre dire nel mio lungo lavoro come insegnante che l'insegnante deve essere neutro, neutrale. Io non sono mai riuscita, ho sempre pensato che l'insegnante debba con molta onestà e anche capacità di autocritica, ma porsi come quello che è, come persona, con le sue idee, il suo percorso, la sua storia e quindi non nascondersi dietro una finta asetticità. La vita è settica, non è asettica, quindi noi se siamo in classe, ma anche in questo momento qui, in ogni momento di incontro, siamo il risultato della nostra storia e quindi della nostra visione del mondo. E allora io non ho mai pensato di darne una altra ai miei alunni o di censurarla. Sono la donna che sono.
Bellissimo, questo è quell'introduzione che ha fatto Carola, l'infanzia e filosofia, adesso abbiamo capito che cosa volevate dire.
No, ma il punto è proprio questo, puoi essere messo in discussione soltanto se ti esponi, se non ti esponi nessuno ti potrà mai mettere in discussione.
Certo.
A mettersi in discussione ci vuole molto coraggio.
Certo, ma anche gli altri.
Molta consapevolezza di sé, oltretutto.
A volte però ci vuole più forza a non esporsi, ci bisogna talmente coartarsi per cui è meglio invece venire fuori.
Allora vi devo fermare, Giulia, tra l'altro poi dovremo dare spazio alle tue opinioni, quindi ma tu ne hai talmente tante che non avrai problema. Allora ci fermiamo un attimo e ci ritroviamo fra pochissimo proprio con Giulia Alberico. Bentornati a Hotel Locarno, abbiamo ascoltato Daniela Sallusti e le sue domande a Carola Susani sul libro I grandi personaggi di Roma, Lozzi Editore. Ora è la volta di Giulia Alberico, il nostro critico letterario, che deve rivolgere delle domande all'autrice. Prego Giulia.
Allora, su un episodio che è quello del ratto delle Sabine, che è una storia dura, è la storia di uno stupro praticamente, di un ratto e di uno stupro, si è mossa molto bene Carola, come in altre situazioni apparentemente difficili, ecco, da porre ai bambini. La domanda è, ai bambini si può parlare in un certo modo della violenza?
Probabilmente non si può fare altro, cioè si deve parlargliene, no? Ci vivono calati in mezzo e se non gliene parli la vivono sulla pelle e la soffrono soltanto. Quindi forse l'unica cosa che noi possiamo fare è costruire una mediazione e raccontare che cos'è la violenza. E sulle Sabine ho faticato tantissimo, avevo già fatto una prova in un altro libro che si chiama Miti Romani, dove ho raccontato per la prima volta le Sabine ed è stata una grande esperienza, cioè quello che ho capito è che la storia è più complessa di come ci è arrivata a scuola e c'è una fase violentissima ma c'è anche una fase in cui le Sabine raccontano ai romani che cos'è la cultura, insegnano ai romani la cultura, infatti Roma nasce Sabina per questo.
Bene. bene.
Giulia, ancora?
Sì, un altro personaggio che mi ha affascinato, perché non so se sbaglio in questo, ma l'ho considerato estremamente moderno, è quello di Jacopa. Jacopa dei Sette Soli la trovo un personaggio molto, molto attuale.
Jacopa è una mia passione da anni, da quando ho avuto notizia della sua esistenza come l'amica romana di San Francesco. Frate Jacopa la chiamava San Francesco. Ed è una donna di potere, e dà il primo statuto a Marino, è una persona che ha un interesse spirituale fortissimo, è una madre, ed è una amica carissima. E Francesco, in punto di morte, le domandò i mostaccioli, di portargli i mostaccioli. E Jacopa fu da lui, questo raccontano le storie, le leggende, e fu da lui prima ancora che lui inviasse la lettera. E Jacopa è un personaggio molto forte, è una donna moderna, è una donna che riesce a... ci permette di entrare nel Medioevo da una porta nuova.
Grazie Giulia, hai qualche altra domanda? Ti è sufficiente quello
sì,
che ha detto Carola?
Su ogni personaggio ci sarebbe da voler sapere di più, ma mi auguro che i lettori possano, attraverso la lettura diretta del libro, farsene un'idea completa.
Beh, anche comunque, ecco, non posso fare io un intervento. Per esempio, quando parli di Enrico Fermi, anche lì sei riuscita a dare così dei profili anche a tutti i personaggi che fanno da contorno a
per
questa
me
storia.
Raccontare i ragazzi di via Panisperna era un desiderio grande, perché in quella costruzione di via Panisperna si gioca una questione fondamentale del Novecento, si giocano le grandi scelte, ognuna difficilissima, non ce n'è una che non sia semplice, perché da un lato loro si trovavano, avevano scoperto questo potere straordinario e dovevano capire che uso farne, dall'altro lato i nazisti erano alle porte. Ognuno di questi ragazzi, perché erano molto giovani, anche Enrico Fermi e i suoi coetanei, ognuno di questi ragazzi aveva sulle spalle un peso inimmaginabile. Raccontare questo ai ragazzi è raccontare, secondo me, qualcosa che li riguarda molto da vicino, perché la questione delle scelte, dell'orientamento, di come orientarsi nelle scelte è fondamentale.
Beh, poi oggi basta vedere quello che è accaduto per esempio al G7, forse studiando come si sono regolati poi questi grandi scienziati, sì, queste grandi personalità di allora, forse potrebbe essere anche di aiuto per capire come delle decisioni politiche fondamentali per il mondo vengano
prese. Sì, loro
prese.
Ne hanno sbagliate tante, cioè, si può dire a posteriori che Enrico Fermi è stato uno di quelli che ha fornito la bomba atomica agli americani, che l'hanno poi fatta scoppiare a Hiroshima.
Però l'ha fornita perché sapeva che c'era,
certo,
che era
certo
sotto scacco.
Esatto, però la difficoltà raccontare la difficoltà delle scelte, cioè in piena coscienza Enrico Fermi l'ha fatto, in piena coscienza, in piena,
però anche in piena buona fede,
assolutamente. E però le scelte sono qualcosa che può pesare comunque, no? C'è un tragico nei ragazzi di via Panisperna che ho provato a raccontare ai ragazzi, nella freschezza, nell'ironia, era veramente il meglio dell'Italia, ma c'è un grande, grande tragico in loro.
Allora io vi ringrazio e chiudiamo questa seconda parte, ci ritroviamo fra pochissimo con le domande tam tam, a dopo. Bentornati negli studi di Radio Città Futura, Hotel Locarno, abbiamo ascoltato domande, interventi, insomma disquisizioni su questo bellissimo libro di Carola Susani, Grandi personaggi di Roma, per Lozzi Editore. Carola Susani che dovrà poi giudicare quale delle due lettrici secondo lei ha capito meglio il libro e il suo modo di essere. Allora adesso abbiamo delle domande ping pong tra voi due per entrare nel mondo non soltanto di questo libro, ma proprio nel mondo di Carola Susani, per capire anche come lei ha pensato di scriverlo. Perché è arrivata a questi personaggi e non altri? Qualcosa di suo che vi possa aiutare a scoprire qualcosa di più del personaggio Carola Susani. Comincia Daniela Sallusti.
Volevo proprio chiedere come prima domanda quali sono stati i criteri che ti hanno che ti hanno spinta a scegliere questi personaggi e non altri.
Domanda difficilissima. In realtà la lista dei personaggi era sconfinata e, per esempio, cioè, avrei voluto la Cristina di Svezia.
Cristina di Svezia, guarda, questa è telepatia.
Io avrei assolutamente voluto Cristina di Svezia e era praticamente pronta. Avrei voluto Mary Shelley, avrei voluto aggiungere altri personaggi, però i tempi, i modi erano, insomma, dovevamo stare dentro un limite e in parte abbiamo dovuto anche mediare, cioè con l'editore c'è stata una mediazione. Lui pretendeva personaggi importanti, giustamente, no? di impatto, che attraessero i lettori. Io premevo invece personaggi minori, meno conosciuti. Insomma, abbiamo dovuto mediare.
Giulia Alberico, che poi tu l'editore Lozzi lo conosci bene.
Sì, beh, insomma, in qualche modo è la collana che avevamo immaginato insieme, quindi sono particolarmente affezionata. Volevo chiedere a Carola se oltre Roma c'è qualche altra città che la affascina e che potrebbe essere un serbatoio di storie.
Ce ne sono tante. Milano, guarda caso, è una città che io amo molto, è tutta un'altra atmosfera, ma è un'atmosfera che sicuramente avrei voglia di raccontare.
Ma è fuori Italia?
Fuori Italia, Mosca.
Ecco. Bene. E una...
Daniela adesso.
Mi sono domandata perché inserire un personaggio tanto scomodo come Pierpaolo Pasolini per poi trattarne la storia coperta da una serie di velature.
Perché secondo me le cose che Pasolini dice sono qui, sono sotto gli occhi dei ragazzini. Non posso raccontare ai ragazzini cose che è difficile raccontarci anche tra noi. E ci vorrebbe tempo, non è impossibile, ci vorrebbe tempo, ci vorrebbe agio. Se scrivessi una biografia intera di Pasolini affronterei tutte le questioni che lo riguardano e in questo caso non c'era il tempo e il modo, ma le questioni di cui lui tratta, se nel libro non ci fossero, mancherebbe una quantità di contemporaneità che non vale la pena evitare,
lascerebbe
un grande vuoto.
Una lacuna.
Giulia,
volevo chiedere su Francesca Romana, ostinata, la definisci nel sottotitolo, ci parli di questo personaggio?
Francesca Romana è una mia passione da tanti, tanti anni. Mi ricordo che l'Avvenire mi chiese un racconto su una santa, era l'anno dopo il mio primo libro lo pubblicai nel 95, l'anno dopo, il 96, mi proposero di scrivere su una santa. Io scelsi Francesca Romana perché... Francesca Romana riesce ad essere santa e madre e riesce ad esserlo, ritorna al tema della maternità e ritornava allora che io madre non ero per nulla. Quello che mi affascinava era la capacità di stare dentro e fuori dal mondo contemporaneamente e Francesca riesce a farlo dall'inizio alla fine della sua storia, a costruirsi un'autonomia di gruppo tra donne e però rimanendo sempre fuori e dentro il mondo.
Daniela,
rimaniamo sul tema donne. Attraverso la lettura di tutti i racconti si vede che le donne sono sempre oggetto di sopraffazione da parte degli uomini, a cominciare dal Ratto delle Sabine, per proseguire con Lucrezia Borgia, per continuare con Santa Francesca Romana, eccetera. Come tratti questo argomento nei confronti dei bambini, cioè lo lasci così intravedere o ti piace che venga più in superficie?
E a me piace mostrare l'autonomia femminile. Se c'è stata autonomia persino subito dopo il Ratto delle Sabine, se c'è stata assunzione di responsabilità persino dopo il Ratto delle Sabine, è evidente che l'autonomia femminile non ha mai smesso di esprimersi e questo mi piace dirlo ai bambini.
Giulia?
Ah, io pensavo a un libro di Carola che conosco bene, che si chiama, un altro libro, Mamma non mamma, un libro edito per Feltrinelli qualche anno fa. E mi incuriosisce, mi piace, mi trovo molto nella sua come dire, difesa della maternità nonostante. Cioè la maternità è un carico, un peso, quello che si vuole, però nulla è mai un limite se c'è un desiderio di vivere, una curiosità, una voglia di fare. E quindi lei nei personaggi che ha presentato, anche in questi personaggi romani, ma nelle cose che ha scritto, è tutta lei come persona. persona. Lei ha realizzato in se stessa, secondo me, e con se stessa la tipologia di donna che ama. Tra l'altro è una delle poche scrittrici non sussiegose che ho avuto modo di incontrare, ed è una persona colta. La vera cultura è sempre fatta di grande semplicità.
Che gran complimento, io veramente sono commossa. Ma sì, mi piace questo che tu dici. Naturalmente in Mamma non mamma il punto non è essere ostili alle non mamme. Le non mamme hanno tutti i loro sacrosanti diritti di trovare un modo diverso di esprimere una maternità che comunque c'è, e lo fanno, e fanno cose straordinarie, e le fanno anche nelle storie che racconto. E il punto è che la mia strada è una strada che invece prevede anche l'essere madre.
Senti Carola, ti è sufficiente questo spazio che abbiamo dato di domande, o vogliamo andare avanti con le domande? Perché ripeto, sei tu poi a dover giudicare anche dalle loro domande. Non avete qualche altra cosa da voler chiedere all'autrice?
Io volevo fare una domanda sulla spettacolarizzazione della violenza nel Colosseo e oggi, per esempio, sul web. Le decapitazioni che sono avvenute, diciamo, da parte degli uomini dell'ISIS, messe sul web, la spettacolarizzazione della violenza nel Colosseo.
Io ho l'impressione che anche questo sia un tema che accompagna l'umanità dalle sue origini. Se avete memoria, se vi ricordate, le impiccagioni e le ghigliottine si facevano a piazze colme, con le famiglie che facevano i picnic e ridevano, no? Cioè è una la questione del come avere a che fare con la violenza ci accompagna e fa parte del tragico dello stare al mondo. È giustissimo cercare altri modi, e tutto sommato ci sono molti di noi che non hanno più questo piacere, che non l'hanno mai avuto. Ciò non toglie che non possiamo non farci conti.
Allora una rapidissima domanda di Giulia e poi chiudiamo questa fase.
Volevo chiedere se capita Carola di incontrare studenti nelle scuole.
Continuamente, credo quest'anno soltanto da gennaio ad oggi di aver incontrato 1500 ragazzi, se non di più, e ho un quadro molto ampio di scuole, dalle elementari alle medie e anche di ceti sociali. Ho incontrato ragazzi che non avevano mai conosciuto l'Odissea e ragazzi invece che la conoscevano molto meglio di me. Ho incontrato, ma soltanto in un caso, in una scuola di una parte insomma altoborghese di Roma, e i bambini che vengono raccontati dai media, cioè i bambini con difficoltà di concentrazione, i bambini e però anche loro veramente deliziosi, cioè è difficile incontrare bambini che non abbiano poi curiosità per le cose.
Perché sono bambini.
Sì.
Grazie, allora ci fermiamo un attimo e torniamo fra pochissimo. Eccoci di nuovo ad Hotel Locarno, abbiamo ascoltato le domande che sono state poste a Carola Susani sul libro I grandi personaggi di Roma, Lozzi editore, da Daniela Sallusti e da Giulia Alberico. Allora, dopo praticamente un'ora di indagine che avete fatto su questo libro e su Carola Susani, dal primo intervento che avete fatto all'inizio della trasmissione ad ora, è cambiato qualcosa? Daniela Sallusti, che cosa pensi ora di questo libro?
Penso più o meno quello che pensavo all'inizio, perché la conversazione con Carola è stata un chiarimento di alcune intuizioni e di alcune domande, è stato un approfondimento ed è stata una conferma per qualche altra impressione e intuizione che mi erano venute già durante la lettura. Il libro, l'ho già detto all'inizio e lo ripeto, l'ho trovato delizioso, mi è piaciuto molto e non vedo l'ora di farlo leggere alle piccole della famiglia. Dico piccole perché c'ho solo donne per il momento, piccole donne in famiglia. E non mancherò di sottolineare gli aspetti che qui sono stati sottolineati, l'approfondimento dei temi etici, della importanza che figure diciamo collaterali femminili hanno avuto comunque nella storia. Volevo precisare che mi è piaciuta anche la divisione cronologica del libro, perché dà un'organizzazione e mette un po' d'ordine nel racconto della città di Roma che ti strattona, perché naturalmente è difficile parlare di una cosa senza parlare poi di altre mille, insomma uno viene travolto dalla storia di Roma. E il fatto che ci sia così tanto materiale in questo libro mi fa sperare che ci possa essere anche un secondo volume dove possano apparire quei personaggi che in questo libro, per ovvi motivi di scelte editoriali, non sono stati citati. La storia della città è infinita e quindi, insomma, non voglio dire che si possano fare infiniti libri, però perlomeno un altro sicuramente. La curiosità è un altro, diciamo, è un altro merito di Carola, cioè riuscire a risvegliare la curiosità di chi per la prima volta si trova a contatto con la storia di questa città eterna. Eterna vuol dire qualcosa, no? Eterna è più che immortale. E quindi questo concetto di eternità il bambino lo comincia ad esaminare, ad analizzare, comincia ad avvicinarsi proprio attraverso le parole di Carola sulla nostra città. Carola non è romana, però questo nulla toglie, perché si sente attraverso il racconto e attraverso le sue parole, si sente un grande affetto, si sente un amore per questa città. Non importa, non c'è bisogno di essere per forza romani per affezionarsi e per entrare nello spirito di Roma. Poi volevo dire un'altra cosa, che a un certo punto della sua storia Roma diventa la capitale di una delle tre religioni monoteiste. E quindi da quel momento, dal momento in cui Pietro fonda la sua chiesa a Roma e mette la prima pietra di quello che sarà poi il cristianesimo, a Roma succede una vera rivoluzione, perché piano piano arriverà una nuova classe che non era mai esistita, che è la classe dei prelati, e che è quella che porterà a Roma scandali, ma anche i più grandi artisti viventi, attraverso una innumerevole serie di capolavori che vanno naturalmente dalle catacombe, dalle chiese paleocristiane, per arrivare fino alla chiesetta di Tor Tre Teste di Richard Meyer. E quindi, anche se la Chiesa spesso ci ha fatto gridare allo scandalo e spesso è stata complice di delitti e di insomma... qualunque tipo di nefandezza, però noi dobbiamo una riconoscenza, perché la nostra città non sarebbe stata quello che è se non ci fossero stati tutti i papi. Anche Rodrigo Borgia, che ne ha fatte di cotte di crude, però ci ha lasciato l'appartamento Borgia affrescato da Pinturicchio, eccetera. Insomma.
Grazie Daniela Sallusti. Allora io ascolterei ora invece che ha da dire Giulia Alberico.
Allora, tornando al libro che ho apprezzato e di cui ho parlato anche prima, torno adesso, dopo tutto quello che ci siamo dette, a sottolineare l'apprezzamento per i criteri che hanno guidato Carola nella scelta dei personaggi, degli eventi, soprattutto perché ha lasciato intendere, strada facendo, in questa nostra conversazione, che tutto sommato il tempo è una categoria particolare. Per quanto riguarda l'animo umano, i sentimenti di base sono sempre quelli, 2000 anni fa, oggi: odio, amore, desiderio di vendetta, esercizio del potere. E da questo punto di vista tutto è oggi, tutto è moderno, tutto è attualizzabile. Quindi lei ha scavato nei personaggi, ha presentato i personaggi nella loro struttura umana di emozioni, di sentimenti, e sono vicinissimi. Mi piace che l'abbia scritto per ragazzi abbastanza piccoli, età scolare, insomma scuola elementare, forse primi anni della scuola media, che sono ragazzi che o allora conoscono vicende del mito e della storia o del mondo classico in particolare, oppure la perderanno per sempre. Io devo dire che ho insegnato molto a lungo, soprattutto in istituti tecnici, e questa era una mia scelta personale, ma desideravo far loro conoscere un po' della poesia del mondo greco, romano, dell'epica classica, perché mi pareva che non dovessero perdere questo se non fossero stati studenti del liceo classico. È molto importante, insomma, salvare del mito e della storia antica e tante cose. E poi, che dire, mi è piaciuta di Carola il suo modo di essere donna e scrittrice. E mi pare che faccia un mestiere che un po' conosco, che è molto avaro di riconoscimenti, tutto sommato, e però se fatto con passione è un mestiere bellissimo, contagioso, è qualche cosa che ci porta, ecco, nel caso di Carola, a desiderare che scriva tantissimi altri libri, spero che siano già nella sua mente. E poi una cosa, ecco, in lei c'è una atteggiamento di apertura alla spiritualità in generale, non so se cristiana o in qualche modo aperta. Ecco, lei parla dell'anno zero e del cristianesimo come religione di pace, di amore, che però la Chiesa come struttura ha tanto male interpretato. Ecco, lì ho sentito in quella sua semplicissima e condivisibile posizione tutto un sentimento di laicamente religioso, se mi si perdona l'ossimoro.
Grazie, chiudiamo qua, ci ritroviamo fra pochissimo. Ed eccoci di nuovo a Radio Città Futura nella parte quasi finale di Otello Carno, il concorso letterario. Si stanno sfidando Giulia Alberico e Daniela Sallusti sul libro di Carola Susani, Lozzi Editore, I grandi personaggi di Roma. Allora Carola, fra poco tu sarai chiamata a giudicare. Già la parola giudizio veramente è forte, tra l'altro... Ecco, con loro due davanti è veramente difficile, non vorrei essere nei tuoi panni. Allora, comunque, per dover dare un voto, perché questo ti chiediamo di fare, adesso sarai tu a dover, tra virgolette, intervistare Daniela e Giulia, come ti pare? Ecco, una domanda all'una, sì, all'altra, insomma.
Come allora, io ho una domanda da fare a Daniela. Tu, quando leggi, cosa cerchi nei libri?
Cerco delle risposte. E quindi dipende un po' dal momento, quale fase sto attraversando in quel periodo particolare della mia vita, e poi ti devo dire anche che fa parte di questa risposta che io amo molto leggere le guide e i libri di viaggi e poi tutto quello che concerne Roma. E leggo anche non soltanto la carta stampata, ma in questo caso specifico leggo la città, e in altri casi mi piace leggere il personaggio, nel senso che cerco di andare dentro al libro e oltre il libro quando è possibile. Allora, su un personaggio per esempio che mi affascina, non lo so, posso andare a vedere un film, oppure per quello che riguarda Roma, che è veramente una grande passione per me, vado in giro per la città. E poi, ecco, te l'ho detto, cerco delle risposte.
Eri la lettrice ideale per questo libro, quindi, cioè, sì, tutto quello che questo, sì, libro è, sì, sta dentro,
sì,
di,
sì,
te.
Diciamo, benissimo, che sarei stata veramente la lettrice ideale se avessi avuto 10 anni.
Certo, però in qualche modo hai 10 anni, sì, te li tieni dietro, certo, come tutti gli altri, certo, quindi hai anche 10, certo, anni, ti, certo, si può benissimo raggiungere come decenne. Giulia, invece ti volevo chiedere... cosa pensi, come pensi la storia? Perché hai detto delle cose sulla storia e io ne ho suggerite altre. In realtà è una parte del mio pensiero, vorrei capire anche il tuo.
Non ho una risposta chiara. La storia mi interessa anche perché insieme a letteratura l'ho insegnata per 32 anni e sto lavorando molto su un personaggio storico e un'età, quindi Paesi Bassi, metà del Cinquecento. E mi piace la storia, non credo che abbia mai insegnato niente a nessuno, però. Tucidide diceva che era un octemesei. Io non credo che la storia sia un insegnamento per sempre, perché non abbiamo imparato molto. Però è importante conoscerla, è importante imparare a muoversi nel passato per leggere il presente. Credo molto nella memoria, ecco, nella memoria storica. La memoria era un attributo di Dio nel Vecchio Testamento. La memoria è la madre delle muse per i greci, non la memoria spicciola, ragionieristica, parlo della memoria in senso forte.
Posso inserirmi, Carola, e fa, certo. Perché tu hai detto una cosa che mi ha molto colpita, la storia non ha insegnato nulla, in che senso? Come dire, l'esperienza non insegna nulla.
No, no, Tucidide nella sua storia delle guerre del Peloponneso diceva che era un octema, no? Essai, un esempio, perché era valido per sempre. Non sembra per la verità, cioè lotte per il potere, massacri, guerre di religione, non sembrano aver insegnato molto, quindi da questo punto di vista sono un po' cinica, ecco, però va studiata, va conosciuta, forse in una utopia, la mia sarà un'utopia, che si possa comunque imparare. Poi dalla storia mi interessano i vinti, mi interessano gli anonimi, non mi interessa la storia da manuale, no? Se vogliamo, rispetto alle scuole diciamo di storiografia, mi interessa la scuola.
Ti trovi bene con i francesi?
Con i francesi, con l'histoire sì. Strutturelle, non evenementelle.
A Daniela vuoi chiedere qualche altra cosa?
Come no, come no. Allora, volevo chiederti quali personaggi assenti, tu un po' assenti nel libro, qualcuno ne abbiamo citato, di quali avresti voglia di leggere qualcosa?
Avrei voglia di leggere, prima l'abbiamo già nominata, di Cristina di Svezia. Ho sentito la sua mancanza, ho detto chissà come mai che non ce l'ha messa.
E anch'io poi... tantissimo.
E poi forse della storia romana antica mi piacerebbe sentire come racconti tu, per esempio, un personaggio come Agrippina, la madre di Nerone, per esempio. Io sono molto focalizzata sui personaggi femminili perché ritengo che dalla storia ufficiale siano stati bistrattati. Addirittura quando studiavo io, che poi non sono vecchissima, però quando studiavo io, la storia era un susseguirsi di guerre, di battaglie, cioè sembrava addirittura che i personaggi storici che popolavano le pagine dei nostri libri non avessero una vita privata, ma che la passassero semplicemente combattendo o facendo strategie o firmando trattati di pace per poi ricominciare a fare la guerra. E invece ecco che si aprono, si accendono delle luci quando di questi personaggi si va a scoprire la vita privata, e allora nella vita privata diventa prepotente e preponderante la figura femminile. Per cui mi piacerebbe molto un libro quasi tutto al femminile, su personaggi storici che stanno dietro a quelli più famosi.
Sì. No, posso dire che mi trovo molto simpatico questo fatto della vita privata del personaggio femminile. Effettivamente il personaggio femminile furoreggia proprio nella vita privata. Poi certo. Invece è una società che io continuo a trovare misogena in generale, certo. Purtroppo. Ecco, però c'è il privato che ci salva. E mi sorprende invece che tu, perché io so che tu c'hai un nome di fantasia, non dico dove, perché... deve rimanere segreto, però avendo tu questa passione per i poeti romaneschi non ti sia meravigliata che per esempio manca tutta la poesia tipo di Trilussa, che è proprio Roma, la Roma vera.
Allora, quel nome al quale tu fai riferimento e che è un nome segreto, ma non tanto a questo punto,
ormai non più.
Non deriva dalla mia passione per i poeti romaneschi, che conosco scolasticamente, diciamo, ma deriva dal fatto che il mio cognome è Sallusti ed è molto simile al cognome di Carlo Alberto Salustri.
È
fra
vero.
L'altro mio padre si chiamava Alberto e quindi la cosa è nata da Alberto Salustri e non dalla passione per la poesia, però tanto di cappello a Gioacchino Belli, a Cesare Pascarella, a Trilussa, eccetera, che insomma conosco, ma conosco così in maniera scolastica.
Siamo in un momento, io prendendo spunto da quello che diceva Daniela, è un momento in cui si parla moltissimo finalmente di personaggi femminili e di donne che hanno fatto la storia di fatto. E basta spostare appena appena i riflettori e vengono fuori le donne, neanche andare proprio nel privato, semplicemente spostare i riflettori ed è una cosa che grazie a Dio si sta facendo adesso. Stessa domanda a te però, quali personaggi desideri in un eventuale futuro libro?
Teresa De Avila.
Teresa De Avila è un altro personaggio per me amatissimo, la sua presenza a Roma non è costante, però si potrebbe lavorarci su, come no?
E poi un omaggio piccolo al mio nome, le due Giulie,
come no?
Giulia molto, Maggiore e Giulia Minore.
Giulia Minore, molto, molto interessante, molto volentieri raccolgo queste informazioni, queste suggestioni e ci si lavorerà su. L'ultima domanda per tutte e due, qual è il luogo di Roma che amate di più? Daniela.
Guarda, è una domanda difficilissima, difficilissima. Roma mi accompagna a seconda dei miei stati d'animo. Io ti devo dire che è la mia panacea, è una terapia per me. Amo camminare e amo Roma. E quindi diciamo che cerco intanto dei luoghi che siano poco frequentati dai turisti. Purtroppo questa massificazione del turismo mi ha allontanata da tanti luoghi che invece vorrei frequentare, non ti dico quotidianamente, ma quasi. Un luogo del cuore potrebbe essere il chiostro di San Carlino alle Quattro Fontane. Questo è il primo che mi viene in mente.
Allora io vi ringrazio. Ah, vuoi ancora chiedere qualcosa a
anche lei,
certo.
Volevo sapere anche da lei il luogo di Roma più amato.
Forse il Giardino degli Aranci, facevo la babysitter e portavo un bambino tutti i pomeriggi lì. E l'Aventino e questo Giardino degli Aranci con la veduta dall'alto di Roma.
Grazie mille.
Grazie infinite, tra l'altro avete dato degli spunti talmente interessanti, veramente faranno riflettere, penso, tutti i nostri ascoltatori. Allora non ve ne andate perché ora diamo uno stacco musicale e poi ritorniamo col giudizio finale. Ecco, Carola Susani chiamata a dare il verdetto. A fra poco. Ed eccoci di nuovo negli studi di Radio Città Futura a concludere questa puntata che è stata veramente molto molto interessante con Carola Susani e l'ultima, tra l'altro, è l'ultima puntata di Otello Carno, quindi con un po' di nostalgia per quest'anno, ma poi insomma ritorneremo l'anno prossimo. Ricordiamo che il 12 giugno alle 6, alle 18 a Roma, Otello Carno, Via della Penna 22, ci sarà la premiazione, quindi o Daniela o Giulia partiranno per Trieste per questo soggiorno offerto da Alberto Gaffi, editore e ideatore di questa bellissima trasmissione. Verranno tutti gli scrittori che hanno partecipato, verrà Giulia, verrà Daniela e verrà Raffaello Palumbo Mosca, che ti ha preceduto come critico letterario. Allora, Carola Susani, i grandi personaggi di Roma, Lozzi Editore, adesso a te la parola. Chi delle due, non posso dire ti è piaciuta di più perché è brutto e perché effettivamente siete state strepitose tutte e due, come sempre.
Ah, in che guaio mi sono messa, no? È un guaio terribile. E ho trovato tutte le due letture interessanti per me, stimolanti per me. Sono due prospettive differenti, ma non tanto per il fatto che tu sei una libera lettrice dilettante e che tutti ti invidiamo per questo, e che Giulia è una lettrice per professione, ma proprio per l'approccio, cioè questo tuo interesse a Roma, ai luoghi, ai personaggi, questa intuizione straordinaria che hai avuto sulla Cristina di Svezia, che è anche la mia il mio dolore, no? Non aver potuto raccontare Cristina di Svezia è stato per me un dolore. E questa attenzione calorosa che hai mostrato verso questo libro, di cui io ti sono grata, ma soprattutto ti è grato il libro, perché i libri hanno questa libertà di andarsene un po', certo, dove vogliono, no? Di non appartenerci. Quindi sono molto contenta di questa lettura, che è stata assai stimolante, e sono felicissima della lettura di Giulia, perché c'è questo filo rosso che è questo filo rosso dello sguardo, diciamo, ideale se non ideologico, dello sguardo in cui mi assumo responsabilità. Sono stata molto contenta che sia stato riconosciuto e letto, perché era forse la parte più delicata di questo libro, che rischiava di non essere notata e vista. Per cui sono molto molto combattuta e dilaniata in questa scelta. Diciamo che ovviamente il voto è molto su, mi dicono che devo scegliere un voto da 0 a 100,
sì.
E per così questioni di insomma dignità non arriviamo proprio al 100, perché è una cosa esagerata, sarebbe piaggeria. E io vorrei tenermi sui 90 punti, differenziare di poco. E direi Daniela 93 e Giulia 95.
Ah, quindi vince Giulia, e vedremo se abbiamo, si ribalta la situazione. Non lo so,
sorpresa,
non lo so, non credo, però lo possiamo dire. Adesso la regia ci fa sapere. Con 547 punti su contro il 541 di Giulia Alberico, vince Daniela Sallusti. Carola,
grazie,
non hai ribaltato, grazie, la situazione, e quindi
meno male che non hai ribaltato la situazione, guarda.
E quindi Daniela parte per Trieste, invece noi vi aspettiamo tutti, tutti gli ascoltatori che ci stanno sentendo in questo momento, vi aspettiamo all'Hotel Locarno il 12 giugno alle 18, via della Penna 22, Roma, per brindare con tutti noi a questo bellissimo programma, per conoscerci, chi non ci conosce personalmente, e io spero di darvi l'appuntamento al prossimo anno. Grazie,
grazie a tutti, grazie, arrivederci. A voi.